Liberi Tuttu, quindi l'alta accessibilità al Festival Alta Felicità. Sono con Martina Pasquali, sono con Ambra Zega. Adesso conoscerete tutte le loro voci. Al dibattito che c'è stato questa mattina tra le 10.30 e le 12.30 c'era anche Cristina Gallinoni del gruppo Tetrabondi di Roma. Ci siamo anche insieme ad Andrei Jaikin, che è del movimento libertario dei disabili pirata. Siamo anche qui con Monica che parteciperà insieme ad Andrei. In realtà questa mattina si è fatto un doppio dibattito parlando anche di CPR, quindi con un collegamento tra diritto alla vita indipendente per tutte le diverse disabilità che ci abitano, che abitano tutti noi. Parlando delle strutture comunità, abbiamo parlato anche delle strutture galera, CPR. E questo l'abbiamo fatto insieme a Gianluca Vitale e Yasmin Accardo, che sono qui con noi, che hanno presentato i loro libri, tra cui Da Gorgo CPR e Non ci potete rinchiudere. Dopo parleremo di questo, ma mini introduzione, insomma, un piccolo riassunto di quello che è stato. Di quello che è stato il dibattito di questa mattina e proprio sull'accessibilità alle manifestazioni, perché il Festival Alta Felicità si vuole proporre come festival finalmente di alta accessibilità per dare a tutte e a tutti, a tutte le persone con disabilità e con voglia e spirito di protagonismo sociale, di attivismo reale, la possibilità di partecipare. Non ci devono essere barriere, siamo per l'abbattimento delle barriere, perché non si può essere presenti solo in una rete virtuale, ma il vero diritto alla vita è di avere accesso alle piazze, ai festival, ai cortei, come quello che sta partendo adesso dal centro, dalla strada di Venaus, davanti al nostro stand, e a quale tutti devono partecipare. Ora, con le introduzioni direi che ci siamo. Vorrei passare la parola adesso ad Alice per raccontarci come questo festival ha dato il via all'organizzazione Alta Accessibilità.
Ciao a tutte, tutti, tutto. Appunto sono Alice Vigorito, ho iniziato con l'alta accessibilità circa 4 anni fa, grazie all'incontro con Andrei Chaikin, prima citato, facente parte dei Disabili Pirata. Il nostro è stato un incontro tra due persone che arrivavano da realtà di lotta diverse. Io sono valsusina da sempre, Andrei arriva da Milano, quindi un'altra città che di lotte per le persone marginalizzate anche a livello economico ne sa qualcosa. E soprattutto siamo due persone con disabilità differenti. Io ho una disabilità visiva, quindi sensoriale, Andrei ha una disabilità motoria. Se io non sapevo da dove partire per rendere accessibile determinate situazioni per la sottoscritta, grazie all'approccio con la disabilità motoria e pian piano con tutte le altre disabilità, comprese quelle che hanno a che fare le disabilità invisibili, quindi che hanno a che fare spesso e non solo, ovviamente anche con la sfera cognitiva, sensoriale, ma anche solo di percezione diverse della sensorialità, non per forza l'assenza di un senso, le neurodivergenze, in tal senso, ecco. L'alta accessibilità ha iniziato quindi a capire come rendere un posto che per il resto dell'anno è un prato rigoglioso e verdeggiante, quindi non adibito al camminamento di carrozzine, ma grazie a dei piccoli accorgimenti e soprattutto speriamo sempre di più ad aver dato consapevolezza anche alle altre persone che doversi occupare dell'accessibilità è un dovere di tutti perché semplicemente prima o poi riguarderà tutti nella vita. E in secondo luogo perché non ce la si può fare da soli, solo equivarrebbe a guardarsi ognuno il suo orticello. Come ricordava la mia collega di alta accessibilità durante il dibattito di prima, Liberi Tuttu, abbiamo anche parlato, scusate mi sono persa ricordando il nome del dibattito, Martina Pasquali ricordava che è importante appunto renderci tutti consapevoli e partecipi di questa accessibilità. Abbiamo implementato durante gli anni transfer per permettere alle persone di poter salire su con dei mezzi appositi, perché purtroppo le aziende di trasporti non contemplano che ogni loro mezzo debba essere accessibile a tutti, ma è un più e essendo come ogni più ci viene anche richiesta una somma economica maggiore, e questo accade in molte dinamiche della disabilità. Ci sono anche spesso sovrapprezzi immotivati agli ausili. E tornando su quella che è stata l'alta accessibilità, facendo un brevissimo excursus, abbiamo da quest'anno anche dato voce alle persone neurodivergenti con un piccolo gesto, mettendo dei cartelli appunto che ricordino dove c'è una zona di decompressione realizzato dalla nostra Ambra Zega, che soprattutto ha aggiunto portiamo rispetto al riposo dei compagni, delle compagne, dei compagni, che mi sembra una cosa geniale e giusta. E anche ne parlerà magari più approfonditamente dopo Andrei Chaikin, la zona di accessibilità dei concerti, che nel caso dell'alta accessibilità in arena è antistante il palco e non relegata in fondo sulla piccionaia o in posti dove è impossibile magari anche solo vedere il concerto, per la sicurezza. Questo fatto in nome della sicurezza, ovviamente, che è uno spauracchio, una parola dietro cui si nascondono tante ingiustizie. E poi, se sto dimenticando qualcosa, integreranno i miei compagni e le compagne, e darei la parola agli altri.
Okay. Grazie mille, Ali, hai dato una panoramica ideale a quella che è la situazione attuale e a quelli che sono i problemi reali, e soprattutto mi è piaciuto moltissimo il riferimento all'educazione che va fatta a tutti, perché gli stati nei quali ci troviamo sono sempre temporanei e la felicità però è di tutto, dovrebbe essere di tutto. Noi non riusciamo a essere felici se anche gli altri intorno a noi non lo sono. Ora direi di mettere un pezzo che avete scelto voi e che mi sembra ideale, degli Skiantos. Prossimi interventi alla fine del pezzo.
Dalla, cantautore bolognese o consiglio per signorine da marito? Ed ora una canzone che ci è stata suggerita da un amico handicappato, molto intelligente, molto spiritoso, contrario alla retorica dei finti buoni sentimenti verso gli handicappati, contro tutti i falsi pietismi. Calpesta al paralitico, molesta al paraplegico, danneggia allo psicotico, travolge il catatonico. Ipocondriaco, detesta il microcefalo, investi il non vedente, non si accorgerà di niente. Scommetto non hai mai pensato di pestare un handicappato. Scommetto non hai mai pensato di pestare.
Ed eccoci qui, tornati. Libere frequenze di Radio Blackout, radio mobile dal Festival Alta Felicità, Val di Susa. La marcia sta ancora partendo. A tutto, unitevi, uniamoci. Ma noi siamo ancora insieme a, a amiche e amici per parlare del dibattito che c'è stato questa mattina, liberi tutto. E dopo l'intervento di Alice vorrei chiedere adesso ad Ambra Zega, che appunto è stata citata da Alice Vigorito ai microfoni prima, e parlando proprio di che tipo di forme di riflessione o di organizzazione avvengono nel processo di realizzazione di uno spazio veramente accessibile a tutto, e quindi in particolare poi relativo al Festival Alta Felicità. Esiste un team, stiamo creando rete, come anche noi fintamente abili possiamo partecipare, cooperare, collaborare e realizzare questa realtà che non sia un'utopia, tutti insieme.
Buongiorno a tutte e tutti, sono Ambra, come già introdotto Martina. Bene, per rispondere alla domanda partirei dal concetto che la responsabilità collettiva è in realtà costituita da responsabilità individuali, quindi ogni soggetto dello staff che opera all'interno del festival è coinvolto in questo processo di costruzione dell'accessibilità del festival. Sì, c'è un tema che si occupa dell'alta accessibilità, sì, e che insomma tende, diciamo, una sorta di protocollo per l'accessibilità e mappa l'accessibilità del festival, le varie necessità e tutti i dettagli che vanno a costituire l'accessibilità. Sì, c'è questo team, Mantim, che opera in sinergia con gli altri team dell'accessibilità del festival. E, per esempio, con il team tecnico, il team del backstage, tutte quelle che insomma operano a livello pratico nel festival. E, addirittura ci sarebbe anche una sinergia con esterni al festival, come l'azienda di trasporti che, come ha già detto Alice, mette a disposizione pulmini accessibili a pagamento, purtroppo, perché la disabilità, anzi la mancanza di accessibilità, si paga a caro prezzo. E per tornare al discorso dell'organizzazione dell'accessibilità del festival, quindi in sinergia con vari team mettiamo in atto tutti quei dettagli, abbattiamo le barriere e di anno in anno apportiamo delle migliorie anche sulla base dei feedback delle persone che hanno vissuto il festival. Quindi l'ideale sarebbe, dopo un festival, raccogliere dei feedback, no? Alice, sarebbe interessante riuscire a raccogliere dei feedback sull'accessibilità del festival in qualche modo, insomma, per riuscire poi sempre meglio a rendere lo spazio più libero, più partecipato, ecco. Con questo io chiudo e ripasso la parola a Martina.
Grazie mille Ambra, chiarissimo. Sono molto d'accordo sulla possibilità di dare dei feedback. Si migliora solo crescendo insieme, parlando con grande comunicazione e comprensione. Come dicevamo prima durante il dibattito, si può andare avanti rampa dopo rampa, no? Invece che passo dopo passo, per creare davvero una partecipazione attiva. E quindi Ora mi verrebbe da chiedere ad Andrea che è qui con noi, come si raggiunge quindi l'obiettivo di un festival ad alta accessibilità? Prima Alice per esempio ha citato la possibilità di una mappatura, appunto della fantastica trasformazione di uno spazio verde rigoglioso in una realtà realmente accessibile. E quindi ogni tanto ci chiediamo quali sono i reali impedimenti a quelli messi insomma, dai limiti geografici oppure forse dall'ignoranza delle altre persone che partecipano. Come si rende davvero possibile e accessibile la manifestazione, il corteo? Converrebbe quasi creare un convegno nazionale, ogni tanto si pensa, per unirsi fra tutte e tutti e far partire un movimento che già è partito, ma... È possibile che il festival diventi anche uno spazio, un hub di scambio interculturale per creare rete, per finalmente portare un cambiamento che è culturale, che è educativo. Cosa ne pensi, Andrei?
Allora, grazie a tutti qua presenti al festival, a Radio Blackout per avermi invitato per un'altra volta sulle proprie onde. E grazie agli ascoltatori che ci stanno ascoltando, ci stanno seguendo in diretta. Sono veramente molto contento e felice di questa Alta Felicità 2025 e di questo momento appunto di condivisione e di scambio interculturale, direi, che stiamo avendo fra gli spettatori e i partecipanti a questo dibattito. Come diceva appunto Martina e come diceva anche Alice, insomma, il Festival Alta Felicità nasce da diversi anni. Questa ormai è la nona edizione, se non sbaglio, forse l'ottava nona edizione, non mi ricordo esattamente perché sono diverse edizioni che partecipo tutti gli anni, praticamente 7-8. Io sono arrivato qua alla seconda edizione, mi ricordo, e appunto la situazione ieri parlavamo con altri amici e amiche carrozzati e non con varie disabilità all'interno dell'area del camping, sul fatto che in 9 edizioni il campeggio è diventato da una giungla selvaggia, dove all'inizio io ero in tenda ancora ed eravamo qua come dei scatenati, però avevo dell'esperienza e quindi sapevo già cosa andavo a affrontare al campeggio, perché andare al campeggio vuol dire affrontare una realtà che devi preparare, quindi una cosa importante anche realizzare come persona in generale, con fragilità o meno. Detto questo, era abbastanza una giungla, e adesso in 9 edizioni siamo arrivati al fatto che la festa ha un alto livello di accessibilità, non ancora al 100%, ma ci sono diverse, tantissime migliorie che sono state fatte, come diceva prima Martina, rampa per rampa è stato costruito un percorso inclusivo e che ci permette alle persone con disabilità, comunque è un'autonomia abbastanza, non dico ampissima, però abbastanza moderata, con i nostri amici, amiche che fanno accompagnatori ed assistenti, che vengono a partecipare, a divertirsi, venire qua appunto a vivere, a respirare un'area di montagna bellissima, buonissima, vedere un ambiente, una natura fantastica, ed essere accolti appunto da Movimento Notav e dai compagni e dalle compagne del territorio in questo bellissimo festival. Io mi ricordo, era 2018 che appunto venivo qua, poi mi ero lamentato, in seguito abbiamo iniziato a collaborare con Alice, con Andrea con Fulvio e tanti altri compagni e compagne che hanno accompagnato e accompagnano questo percorso di abbattimento delle barriere. Sulle domande, appunto, abbiamo creato degli esempi propri e creiamo proprio, possiamo dire, facciamo scuola. Abbiamo dato un esempio nazionale e internazionale di cos'è l'accessibilità, perché appunto, come l'esempio, la presenza oltre al campeggio, per esempio con le tende eccetera eccetera, abbiamo anche la zona dei concerti accessibile, che veramente forse il 99% delle iniziative, dei festival musicali in Italia non prevedono, perché prevedono una sì, magari a volte rampa rialzata, un recinto messo in fondo a tutti quanti, dove paghi il biglietto, che costa tantissimo, quindi c'è la barriera economica, magari il tuo accompagnatore è gratuito o ridotto, e dopodiché ti becchi uno spettacolo come a Roma, per esempio, vai a vedere gli spettacoli ai vari forum e vari post di Rolling Stones, eccetera, eccetera, e te li vedi da dietro gli alberi con recinto su una pedanina che non vedi niente. E situazioni indegne proprio di un paese che si chiama, che vuole essere civile, soprattutto nel 2025, è uno schifo. A volte penso che parliamo, insomma, nel Medioevo, perché se ancora devo parlare del diritto di entrare in autobus, in treno, mi sento Rosa Parks che lotta per i propri diritti di non essere una persona diversa, ma essere una persona come tutti quanti. Quindi zona concerti accessibile allo spazio dell'alta velocità c'è, potete entrare da destra e da sinistra, sono diversi metri di quadrati di spazio accessibilità, dove ieri eravamo in diverse persone con carrozzina, con disabilità di vario genere, a sentirci gli Africa United, Casino Royale, tantissimi artisti a livello nazionale e internazionale. E questo esempio è stato un esempio anche a livello nazionale, come dicevo, perché se avete visto negli ultimi mesi a livello anche delle aule istituzionali, diversi attivisti e attiviste con disabilità, insieme a certi politici che, vabbè, insomma, sembrano un po' riciclati, però hanno iniziato a portare avanti, come dire, tematica della disabilità, tematica dei concerti e dei festival inclusivi. E questa cosa qua, sono sicuro al 100%, è stato anche un nostro contributo, un nostro esempio dal basso, dove realtà indipendenti e autogestite di livello veramente come Festival Alta Felicità, che è un livello, forse uno dei più grossi festival indipendenti d'Italia, che manda un messaggio politico fortissimo, che viene oscurato e censurato dai media, invece ringrazio qua Radio Blackout per la propria presenza e la propria trasparenza, chiarezza nei fatti, vengono oscurati, però attenzione, gli occhi sono puntati su di noi per venire a copiare le nostre proposte e a portarle avanti. Allora va bene, io dico da pirata, dico va bene, così come accetto anche di pulire i cessi qualora un progetto mi interessa, perché una cosa che va fatta, e se ci credo io abbatto anche quelle barriere e vado avanti, ma così veramente anche non ci abbattiamo, ma vediamo che qualcosa si sta muovendo. Poi magari una proposta che finirà nel cassetto è la mia preoccupazione principale, che queste proposte bellissime che vengono fatte nelle aule istituzionali a Roma finiscono nei cassetti, spesso volentieri, lo sappiamo, su tante tematiche, dalla cannabis alle altre robe importantissime, sulla vita indipendente, ricatto lavorativo, eccetera, eccetera, dei disabili vengono messi a carta stati. Quindi vediamo che fine farà intanto questa cosa qua, ma qua al Festival della Felicità potremo, dal mio punto di vista, gli abbatti le barriere di amici e compagni che partecipano da diversi anni, qua potremo creare veramente un hub a livello europeo, di esempio, di interscambio culturale fra le persone con disabilità attive nei vari movimenti, nei vari iniziative, nei territori che si sono rotte le scatole e non vogliono più essere disabili chirichetto, ma vogliono essere più disabili pirata, disabili vichinghi, disabili rompipalle, spaccamarroni, e difendere i propri diritti e venire anche qua al festival e, per esempio, fare dei momenti come quello di stamattina del dibattito, o piuttosto che ancora più grandi, di assemblee, incontri, sviluppo, creazione di reti su reti per essere coordinati non solo in Italia, ma anche a livello europeo, internazionale, sul tema della disabilità. Io, questo è il mio sogno nel cassetto per il futuro del Festival Alta Felicità, e quindi anche rendere là dove purtroppo a volte sbagliamo, pacchiamo e magari andiamo a errare, perché a volte ci sono anche dei percorsi di decostruzione interiorizzata che dobbiamo accettare nella costruzione dei grossi movimenti, grossi eventi, grosse iniziative, dove ci dobbiamo porre anche noi in primis. Io me stesso mi pongo spesso in tante paranoie, domande su me stesso, sulle cose che facciamo, penso anche a tante nostre colleghe e colleghe con disabilità, e proprio questo fa essere crescere la persona, porsi in domanda, magari decostruirsi su alcune cose, fare un passo indietro, ma per poi farne 10 in avanti, se non può camminare, ruotate, rampate, bastonate, proprio ausiliate. E questo è vero, secondo me, percorso per l'inclusione e il rispetto soprattutto reciproco fra i compagni e le compagne, anche se si possono avere delle visioni diverse di alcune cose o delle discordanze, si possono superare con magari un lavoro di gruppo, come si sta facendo, anche si è fatto da diverso tempo e si vuole fare fare anche al Festival dell'Alta Felicità, ma sempre nelle nostre reti, insomma, di Abbatte le Barriere, anche penso Radio Blackout, tante realtà sono quelle che fanno crescere in realtà. Decostruzione e costruzione, rendere l'impossibile il possibile. In 8 anni da giungla siamo passati ad un festival che forse, ragazzi, fa, non dico concorrenza a Rototom,
invidia.
Però ragazzi, attenzione, Rototom ci sono stato, le docce, i bagni sono più belli qua in Val di Susa, quindi venite qua a fine luglio dell'anno prossimo a divertirvi. E, abbiamo qualcosa da aggiungere, non so, magari mia collega Monica vuole dire due parole.
Grazie, brevissima. È difficile parlare dopo il collega Andrei, perché lui è veramente una colonna da anni, supporta e vive appieno queste realtà. Io sono qui per il secondo anno, ho una disabilità motoria e insomma inizialmente con qualche perplessità, ma poi mi sono buttata. E volevo aggiungere solo una piccola cosa e poi collegarmi al discorso successivo che sarà sui CPR per rispondere alla domanda di Martina. E volevo dire che secondo me i primi ostacoli che dobbiamo abbattere in realtà sono quelli culturali, cioè della mentalità delle persone. Perché i gradini, le rampe vengono poi messi, aggiunti, se la mentalità alla base è quella non abilista. E ad esempio possiamo dire, finché verrà trovato strano che una persona con disabilità partecipi a un festival o a un concerto o possa uscire di casa da sola o possa avere una casa propria e arrangiarsi in tutta la propria routine, finché verrà considerato l'eccezione alla regola della comunità, che possiamo chiamare la comunità di alcune persone con fragilità, questo sarà il più grande ostacolo. Non è un'eccezione, non è un'eccezione, è una parte di una società che deve essere ascoltata. Questo volevo aggiungere.
Grandissima aggiunta. Grandissimi interventi, applauso interno, siamo qui che stiamo alzando le mani sia per Monica sia per Andrei, incredibile volata di denuncia per le situazioni attuali sicuramente statali, per l'educazione sociale e io direi big clap per il festival Alta Felicità che è riuscito in 9 edizioni a provare ad abbattere qualche barriera, a continuare ad andare avanti. Quindi quello che diciamo, distruggere, come era Andrei, decostruire per ricostruire, abbattiamo le barriere e avanti pirati.
Sento intorno riflessi su di me. muove la mia ombra, posso muovere ogni cosa.
Io rifletto milioni contro uno, io rifletto il panico dell'insetto, io rifletto migliaia di parole, io rifletto 90.000 ore, io rifletto ancora più vicino, io rifletto il mio coefficiente al massimo.
Sento intorno un riflesso su di me, lacrime e sorrisi sono
e cerco la mia strada, io rifletto e qual è la mia cosa, io rifletto, questa è la mia città, io rifletto, Milano fratricida, io rifletto e questa è la mia sfida, io rifletto e questa è la mia sfida, io rifletto 5 round e 2 minuti, io rifletto, qualcuno mi aiuti, io rifletto.
Ed eccoci tornati. Libere frequenze di Radio Blackout, ospiti del festival Alta Felicità, Venans, Valsusa, olé olé. E siamo qui in chiacchiera, dibattito, intervista, dopo interessantissima conferenza Liberi Tutto questa mattina in festival, parlando della alta accessibilità al festival Alta Felicità. E nell'ultime domande e risposte con Monica e Andrei qui con noi, che parlavano appunto di accessibilità, hanno disabilità motorie, quindi parlano di accessibilità dei luoghi e degli spazi, si parlava del fatto che tanti limiti, più che architettonici e strutturali, sono purtroppo culturali. E c'è bisogno proprio di un'educazione, forse di educare la società civile a vedere, per esempio, la partecipazione alle manifestazioni o un festival da parte di persone con disabilità diverse, non come una stranezza, ma come una partecipazione attiva e una possibilità. Sarebbe auspicabile un mondo in cui, se sei in carrozzina meno, sarà, non lo so, se hai i capelli biondi o rossi o flashati di spray. E quindi si parlava delle possibilità della vita indipendente. Ecco, per una persona con disabilità a tratti la vita indipendente diventa quasi un sogno, comunque una realtà da costruire con fatica e con la possibilità di accedere ad ausili, a persone che possono collaborare, cooperare. Ma l'indipendenza è possibile. Ci sono, per esempio, dei progetti di comunità, disabili, dove le persone possono vivere anche indipendenti e da sole, ma mettiamolo tra virgolette questo da sole, perché sfortunatamente spesso queste comunità vengono tristemente paragonate ad altre comunità che creiamo in questo paese, che sono i CPR, centri permanenti per il rimpatrio. Radio Blackout affrontiamo spesso questo tema che ci è strettamente a cuore. E parliamo di come le condizioni nelle comunità disabili e nei CPR sono peggiorate, continuino a peggiorare nel nostro paese. È stato interessante, nel dibattito di questa mattina si è parlato del fatto che si tratta in entrambi i casi di minoranze, quindi minoranze di persone disabili e minoranze di persone che semplicemente di migranti che vengono che nascono in territori differenti e che poi cercano di raggiungere il nostro, solo che sono due stereotipi diversi. Alice citava il fatto che la minoranza disabile fintamente coccolata, c'è lo stereotipo fintamente coccolata, poi in realtà vengono bistrattati nella stessa maniera e i diritti li vengono negati solo con strategie differenti, mentre nei CPR siamo ormai testimoni di anni di rivolte nei centri permanenti per l'espatrio e abbiamo qui con noi delle due persone che hanno provato a raccontare gli anni di rivolte, gli episodi di autolesionismo, i suicidi che si susseguono e forse del collegamento tra disabilità indotta per i trattamenti psichiatrici che vengono fatte alle persone rinchiuse nei CPR. Il libro di cui parliamo è Non ci potete rinchiudere, la vergogna italiana dei lager per immigrati, e parliamo con Yasmin Accardo. Adesso e poi Gianluca Vitali che intervisteremo a breve. La mia domanda è: da dove cominciamo? Questo link sembra assurdo da farsi tra comunità disabili, accessibilità per tutto e CPR, ma forse non è così bizzarra. Come possiamo fare? Come possiamo informare tutti e dare una svolta?
Allora, intanto grazie al Festival di Alta Felicità, io direi cominciamo dalla parola libertà e lotta, come ci hanno raccontato i compagni precedentemente, per avere diritto alla libertà bisogna unirsi, costruire lotta, parlare e soprattutto ascoltare chi vive quel tipo di frontiera, quella frontiera, altrimenti la lotta è una lotta che è una lotta coloniale, quindi sostanzialmente inutile. In questo momento, mentre noi siamo sotto le montagne, in quella che è la massima espressione di libertà, Hassan, Nureddin, Kais, Zeki si trovano rinchiusi in una totale sottrazione alla libertà individuale, di libertà di movimento, perché sono combattenti di frontiera, perché semplicemente combattono per essere uomini e donne liberi e libere e libero. Perché qualcuno ha deciso che una persona debba essere rinchiusa perché manca un documento che si chiama permesso di soggiorno, anche quello coloniale, cioè io ti dico se tu puoi stare in un territorio, noi tutti insieme diciamo, noi ci stiamo, esercitiamo il diritto alla libertà. Quindi questo è, ricordo le parole di Kais su questo, che è da 10 mesi detenuto nel CPR di Trapani, che combatte, che ha denunciato le violenze efferate di polizia, perché alla richiesta di diritti, alla richiesta di assistenza, in troppe situazioni, nella maggior parte dei casi, si ottiene solo la repressione violentissima delle polizie all'interno. È successo a Gradisca, è successo a Trapani, a Torino, e sta succedendo in questi giorni per esempio nel CPR di Bari. Perché? Perché si pretendono diritti. I CPR vanno chiusi. Le persone che sono nei CPR, quindi le combattono ogni giorno per il sacrosanto diritto alla libertà di tutte e tutti e tutto noi, dovrebbero essere qui con noi a parlarne, perché sono loro che si battono all'interno. Dovrebbero poter dire come costruire un sistema che dia veramente rispetto e dignità alle persone. Eppure vengono invisibilizzati, torturati e ridotti a meno di pacchetti. Corpi sacrificabili, li chiamiamo, perché il nostro sistema ha deciso che ci siano persone e non persone. Stravolgere tutto questo e fare in modo che, ecco, che magari il prossimo anno sia Hassan qui a parlare di CPR, che ci sia Zeki, che ci sia Kais, è quello che noi vogliamo assolutamente. Quindi uniamo le lotte, uniamo anche le lotte dei familiari, cioè di chi ha perso dentro i CPR i propri cari, come la famiglia di Silla Osman, la famiglia di Moussa Balde, di chi sta costruendo percorsi e movimentazione anche nei paesi di origini. Questa è l'unica risposta: unirsi, lottare insieme, perché la libertà che è scritta sulle carte va conquistata, come ci ha detto Andrei prima, passo dopo passo e con grandissima fatica, tutti e tutte e tutto insieme. Passo la parola a Gianluca Vitale.
Grazie Yasmin, parlare di libertà e di unire le lotte e le ingiustizie, credo che sia il punto primo. Innanzitutto grazie per aver scritto questo libro e per comunicare in maniera così chiara e diretta e efficace quello che va detto forte e chiaro. Ancora di più, bisogna chiudere tutti i CPR, sono dei lager, sono dei campi di concentramento, sono tutto ciò contro il quale combattiamo. Mi è stato molto interessante il concetto che hai espresso sulla libertà dei corpi, cioè la repressione che viene fatta sul diritto all'esistenza in diverse forme, che poi un corpo sia diversamente abile, un corpo sia nato in un posto piuttosto che in un altro, è agghiacciante e noi lo contestiamo. Grazie per aver citato e per averli chiamati per nome, noi speriamo di poter invitare tutti il prossimo anno o di poterli dare voce anche a distanza, ed è una grande idea che coglieremo e accogliamo. E adesso vorrei davvero passare la parola a Gianluca, che ha coscritto con te, soprattutto ha condotto l'indagine sul CPR di Torino, che per questioni geografiche ci è molto vicino, vicino a Radio Blackout, e soprattutto l'inchiesta sulla giustizia per Moussa Bald. E quindi vorrei chiederti di riconnetterti al discorso di libertà e di lotta che ha introdotto Yasmin parlando di quello che hai scoperto, cioè la realtà per Moussa.
Sì, intanto grazie al festival anche per esserci, evidentemente. Mi veniva in mente una cosa che credo che sia significativa. Adesso si parlava di corpi in lotta, di corpi liberi. Ecco, credo che sia assolutamente significativo che una delle ultime modifiche che sono state fatte nella nostra normativa è rinchiudere ulteriormente quei corpi, cioè impedire l'ultima libertà ai corpi, che è la libertà di usare il proprio corpo per la lotta, per protestare, dare voce alla protesta utilizzando il proprio corpo, quella che si chiama resistenza passiva, che può essere uno sciopero della fame o qualcosa del genere, o anche tagliarsi le braccia, inghiottire delle pile, come purtroppo succede spesso nei CPR. Adesso diventerà è già resistenza passiva punibile come atto di rivolta all'interno delle carceri, ma anche all'interno dei CPR. E credo che il fatto che sia stato necessario introdurre una norma di questo genere per il governo significa che in qualche modo questo fa paura, in qualche modo la lotta del corpo fa paura. Mi vengono in mente gli scioperi della fame dei compagni in Nord Irlanda. Evidentemente è qualcosa di spaventoso per chi vuole reprimere ogni tipo di lotta. Il CPR di Torino, lo sappiamo, è stato chiuso, era stato chiuso non da noi, ma da chi era rinchiuso dentro il CPR, è stato chiuso col fuoco, come si dice realmente, nel vero senso della parola. Adesso è stato riaperto, sostanzialmente è cambiato molto poco. Nel CPR di Torino sono morte diverse persone. Nel CPR di Torino sono state abbandonate diverse persone. Il CPR di Torino credo che sia assolutamente significativo del significato che deve avere, secondo chi l'ha inventato e chi lo utilizza, un posto di questo genere. Non è un posto che serve per le espulsioni, non è un posto che serve in una politica di controllo dell'immigrazione, ammesso che sia giusto controllare l'immigrazione e non restituire libertà a tutte e a tutti, ma è un posto che serve intanto come esempio. È un posto con delle reti, è un posto chiuso da un muro e dentro ci sono delle reti, dentro c'è l'esercito, i carabinieri, la guardia di finanza e la polizia. È un posto che deve dare anche l'immagine di non essere un paese, ma di essere frontiera, di essere oltre frontiera, un posto dove paradossalmente per 60 persone rinchiuse vedi blindati Lince e gli M16 schierati. Ed è un posto che appunto serve per neutralizzare delle vite, neutralizzare dei corpi, per rinchiuderli oggi teoricamente fino a 18 mesi e sottrarli alla vita libera per tutto il tempo che è possibile farlo. Ma non perché si vogliono rimandare indietro queste persone, ma perché queste persone non devono poter essere uguali a noi. Credo che questo sia il significato ultimo dei CPR e credo che sia assolutamente giusto quello che diceva Jasmine, è un posto contro il quale bisogna assolutamente lottare. Aggiungo solo, per collegarmi in qualche modo anche all'altro tema di oggi, CPR è un luogo che crea vulnerabilità. È un luogo dove entri in un certo modo ed esci sicuramente completamente diverso, provato, dopo magari mesi e mesi di trattamento con psicofarmaci, che ti costringono ad assumere di fatto. È un posto dove se entri con una disabilità sei semplicemente abbandonato in un letto, è un posto dove se hai un piede rotto, per usare una turca, devi essere tirato fuori dal letto da altri trattenuti, da altri detenuti, e tenuto mentre espleti le tue funzioni su, perché altrimenti nessuno fa niente, perché non è un posto dove la disabilità sia in nessun modo attenzionata, se non creandola una disabilità quantomeno psichica. Ho letto oggi un passaggio della prima visita psichiatrica che viene fatta a Sila Usman, che poi dopo poco sarebbe morto a Ponte Galeria. Ecco, la psichiatra dice: non c'è nessuna patologia psichiatrica, non è necessario un ricovero, pertanto viene data una forte sedazione, una forte terapia farmacologica per sedarlo. È un posto dove il corpo e la persona devono essere assolutamente solamente sedati, neutralizzati, resi invisibili. È un posto che non può esistere semplicemente, non può esistere per noi, non può esistere per i militanti e per gli attivisti, ma non dovrebbe poter esistere per nessuno.
Non potremmo essere più d'accordo. È alienante, cioè prima è inaccettabile, il modo in cui alienino i corpi per poi passare all'eliminazione. Sono dei puri lager. E grazie per aver citato questo, il collegamento tra il togliere la libertà di agire, di militare con il tuo stesso corpo. Quando abbiamo letto nelle ultime settimane il fatto anche nelle carceri, non solo nelle CPR, dell'aumento degli anni di pena solo per lo sciopero della fame, cioè per il tentativo dei carcerati di performare uno sciopero della fame, questo è inaccettabile. Non si può vivere in nessun paese al mondo, che si definisca civile o meno, dove questa è una realtà possibile. Io vi ringrazio, avrei altre mille domande da fare su questi temi, ma direi che il fil rouge, il filo conduttore del nostro dibattito è davvero stato dare visibilità a questo esercito di militanti invisibili che sono tutte le persone che portano disabilità, che sono i migranti che vengono rinchiusi nei CPR, che sono le persone rinchiuse nelle carceri, spesso con dei processi di giustizia altamente ingiusti, e questo è quello che noi portiamo avanti in radio e al Festival Alta Felicità. E con tutti voi è stato un grandissimo piacere avere l'onore di parlare, di ascoltare le vostre voci e le vostre testimonianze. Ci siamo anche divertiti a immaginare un mondo diverso che stiamo già co-creando, che è già stato realizzato nelle ultime 9 edizioni qui al Festival Alta Felicità, e che porteremo avanti fino a che tutti i CPR non verranno chiusi, fino a che qualcuno si interesserà al diritto penitenziario in maniera più profonda, per creare una società realmente giusta e accessibile a tutto. E, che dire, Vivi? Ringraziamo tutti. Grazie per la partecipazione, quindi shout out a Jasmine Accardo, a Gianluca Vitali, a Monica, ad Andrei, ad Alice, ad Ambra che è andata via, a Martina che ci sta fotografando in questo momento. E raggiungiamo la marcia. Sempre avanti, hasta la victoria, sempre.